Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari ascoltatori di RGS, sempre dalla mia casa di Trevignano. Stasera la solita puntata di economia, politica, cronaca. Purtroppo le notizie non sono, come sempre, particolarmente allegre, quindi teniamoci di buon umore iniziando con bella musica, almeno la musica che piace a me.
Ti presento.
Siamo tornati come nel lungo periodo del lockdown che pensavamo di averci lasciato alle spalle. E il numero dei contagi adesso è in aumento, 1.366 ieri, molti asintomatici, ma ovviamente tanti positivi, solo 69 casi in terapia intensiva. Il numero è quello di ieri e 13 decessi. La Lombardia è sempre in primo piano per numero di positivi registrati, ma ci sono 121 casi anche a Roma e poi ovviamente c'è il caso della Sardegna, dove tanta gente si è contagiata nelle belle discoteche, anche qualche contagio celebre di personaggi celebri come quello del patron della Sardegna. Sono state scritte delle cose su lui, non vogliamo nemmeno commentarle perché quando la gente sta male non si può fare altro che augurargli buona salute. E questo è quanto. Ora, sul fatto che i giovani si vogliono divertire, io non ho alcuna remora, sono stata giovane anch'io e mi ricordo molto bene come mi piaceva passare l'estate a Porto Cervo piuttosto che in altre località dedicate appunto al turismo della gente bene. È vero anche che il contagio della paura può essere persino peggiore del contagio del virus, però l'incoscienza non ce la possiamo permettere e nessuno può tirarsi fuori. È veramente una situazione che rischia di essere pericolosa. Cari giovani, divertitevi, ma state attento perché rischiate di propagare il contagio e non possiamo permettercelo né in termini sanitari né tantomeno in termini economici. Va bene la febbre del sabato sera, ma con molta moderazione.
Come on.
notizie che arrivano da Verona sono altrettanto devastanti. Lo stato di calamità chiesto dal governatore Zaia per la zona di Verona, dove è caduta domenica praticamente una pioggia, una bomba d'acqua, come si dice adesso, ha battuto anche il cipresso secolare che affascinò Goethe al Giardino dei Giusti. Ora ci stiamo abituando a vedere in televisione, e molti anche a vederle nelle proprie strade, l'effetto devastante di queste bombe d'acqua, così come leggiamo proprio in questi giorni dell'ennesimo uragano che si schianta sulla costa degli Stati Uniti, 7 quest'anno. E sappiamo anche, perché ce lo dicono tutti e quindi anche quelli meno esperti come me sanno, dell'innalzamento degli oceani, del riscaldamento globale del pianeta e di quello e dei danni che tutto questo potrebbe comportare. E quindi tutti sappiamo, perché anche Greta ce l'ha detto, che dovremmo cambiare abitudini. Su questo dovremo, io avrei da fare delle riflessioni. Forse non è più il caso di usare il verbo al condizionale, dobbiamo usarlo al presente, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo tutti. Io vivo in un paese molto bello, come vi ho detto tante volte, ma molto piccolo, 3 o 4 chilometri in tutto praticamente, e tutti potrebbero andare tranquillamente a piedi. E invece, quando si tratta di andare a prendere i bambini a scuola, le signore arrivano col SUV, quando si tratta di andare a fare la spesa usciamo tutti con la macchina, io esco almeno 2 o 3 volte al giorno con la macchina per andare da Ermete a prendere un caffè. Tutti abbiamo i condizionatori d'aria perché non sopportiamo il caldo e non sopportiamo il freddo, tutti usiamo i phone e tutti gli attrezzi che, come sappiamo bene, rovinano il pianeta. Ma se il pianeta si ribella, che cosa succederà? Io non voglio ipotizzare scenari da After Day, ma certo stiamo veramente ballando su un pianeta che rischia di rovinarsi, di distruggersi e portare alla distruzione tutti noi, quindi forse dobbiamo cambiare abitudini, altrimenti nell'After Day rimarrà uno solo, un Highlander. Un uomo che ha compiuto da 2 giorni 90 anni, ma che è ancora vivo nella memoria di tutti noi. James Bond, il mitico Sean Connery, Sir Sean Connery. Per fortuna qualche notizia buona, veramente buona, arriva dall'Europa. La Commissione europea infatti ha presentato proposte al Consiglio europeo per l'attivazione di un sostegno finanziario complessivo di 81,4 miliardi di euro per i 15 paesi dell'Europa. Di questi 81 miliardi, 27 toccheranno all'Italia. Si tratta di un prestito, un sostegno finanziario per preservare l'occupazione. Il meccanismo, chiamato SURE, è una sorta di cassa integrazione europea e una volta che il Consiglio avrà dato il suo ok, gli aiuti saranno stanziati sotto forma di prestiti con interessi agevolati. Per l'Italia sono appunto previsti 27,4 miliardi di euro, la quota più alta. Ci saranno anche 21 miliardi per la Spagna e 7,8 miliardi per il Belgio. SURE è uno degli strumenti messi in campo a livello europeo per far fronte alle conseguenze socio-economiche del Covid-19 e i nostri politici sono ovviamente molto soddisfatti per questo prestito che arriva dall'Europa e che rappresenta, come dice Gualtieri, un risparmio di 5,5 miliardi di euro di interessi da pagare per avere questi soldi che invece saranno appunto finanziati dall'Europa, quindi con un tasso assolutamente agevolato. Bene, siamo contenti che arrivino ancora buone notizie dall'Europa. Siamo contenti perché sappiamo bene che abbiamo bisogno di quei soldi per tirarci su dalla pandemia che ha definitivamente assestato un colpo mortale alla nostra economia. Ma non facciamoci troppe illusioni. L'Europa potrà far molto per noi, ma siamo noi che dobbiamo darci da fare per cercare di risollevare l'economia del paese senza spot, come ho già detto tante volte, ma con interventi seri nelle infrastrutture, soprattutto nella ricerca e nella scuola. La scuola continua a essere al centro del dibattito politico, come si riapre, quando si riapre, in che termini, come deve essere il distanziamento, come devono essere messi i banchi, come saranno i bus che accompagneranno i ragazzi a scuola. Quello che appare sconcertante è che a fine agosto, quindi diciamo alla vigilia della probabile apertura della scuola, ci sono poche idee, ma molto confuse. E questo veramente non ci fa sperare bene sul nostro paese. Speriamo che qualcosa cambi. È quello che ci auguriamo tutti, perché noi siamo fieri di essere italiani. Consoliamoci con un po' di buona musica e con una musica nuova che non appartiene alla mia generazione, ma è una bella canzone su cui riflettere.
Per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente, perché il dolore serve proprio come serve la felicità. disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'è più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più.
Nel frattempo è scoppiato il caso Musumeci. Il governo è ricorso al TAR per sospendere l'ordinanza fatta dal governatore della Sicilia sui migranti. Musumeci ritiene che i migranti possano costituire un pericolo per la salute dei siciliani e quindi ha provveduto alla chiusura degli hotspot dell'isola, ma gli si contesta che è materia di competenza dello Stato. Bene, si aprirebbe credo un forte dibattito su tutto questo. Lo Stato centrale va bene, ma se abbiamo dato potere ai governatori delle varie regioni e spesso gli scarichiamo addosso responsabilità che magari forse non hanno, come nel caso della Lombardia, allora dovremmo anche tener conto delle scelte che fanno. E se un governatore democraticamente eletto dai suoi concittadini ritiene che gli emigranti sbarcati nell'isola possono costituire un pericolo per la salute dei propri concittadini in un periodo come questo, forse bisognerebbe quantomeno ascoltarlo, anche perché la validità di questo provvedimento era dal 23 agosto al 10 settembre. E quindi non mi sembra che Musumeci abbia chiesto qualcosa di impossibile. Ha chiesto che i migranti devono essere ricollocati in strutture fuori dalla Sicilia. Perché non dargli ascolto? Perché non provare a ragionare sui pericoli che derivano da questa emigrazione incontrollata e probabilmente incontrollabile? Perché far finta di niente su un problema veramente molto serio e molto grave? No, probabilmente non sono i migranti a portare il Covid, probabilmente sono i ragazzi che vanno in Sardegna che adesso portano il Covid nelle città dove ritornano dopo le vacanze. Però certo è che un'emigrazione non gestita rischia di essere veramente una bomba a orologeria che prima o poi scoppierà, non so immaginare con quali conseguenze. E mi sembra che lo Stato su questo argomento cerca di far finta di niente, di chiudere gli occhi. E invece non si può chiudere gli occhi sull'esigenza di un povero governatore che cerca di difendere i propri concittadini. Scusatemi lo sfogo, ma veramente mi piange il cuore a pensare alla Sicilia. Sorpresa, un amico l'abbiamo trovato in una persona che non ci aspettavamo. Enrico Montesano ha detto che Conte ci ha tolto la libertà e tutti i media sono complici. Come dire, non pensavo mai di trovarmi d'accordo con Enrico Montesano, che per ideologia, per appartenenza politica, sicuramente appartiene a un'area diversa dalla mia, ma condivido lo sfogo. Capisco che durante il Covid la gestione del governo non poteva essere diversa da quella che sia stata, ma qui si tratta di continuare ad invocare pieni poteri, a gestire loro la pandemia, bloccandoci in casa, magari chiedendo un nuovo lockdown per non avere responsabilità di scelte azzardate, ma forse a questo punto inevitabili. Il governo d'altronde ha molti altri problemi. Il 24 agosto è una data difficile da dimenticare, specialmente per gli abitanti di Amatrice. 4 anni dal sisma che ha devastato quelle zone e in 4 anni, a parte tante promesse, non sembra che sia stato fatto molto. Il 24 agosto del 2016 alle 3:36 una magnitudo di 6.0 con epicentro nella Valle del Tronto ha distrutto molti comuni a cavallo tra Lazio, Umbria e Marche. Ebbene, nonostante si siano avvicendati nella gestione della ricostruzione diversi commissari, Vasco Errani per primo, poi Paola De Micheli, poi Piero Faraballini, poi adesso Giovanni Legnini ancora in carica, di fatto la ricostruzione è piuttosto lenta, anzi direi quasi inesistente. E lo stesso Mattarella ha riconosciuto 4 anni dopo che la ricostruzione è incompiuta. Conte ha aggiunto: processo complesso, bisogna fare presto, ma in realtà tutti quelli che hanno parlato in quella messa in ricordo delle vittime e tutti quelli che hanno potuto confrontarsi direttamente con Giuseppe Conte hanno detto ben chiaramente qual è la situazione. Una donna ha detto: mio marito si è impiccato, l'ho trovato io in casa. E Conte ha promesso: verrò a trovarla a casa sua. Le leggi per accelerare e semplificare le abbiamo fatte, ma ci vuole ancora tempo. E speriamo di trovare le risorse attraverso il Recovery Fund. Questo è quello che ha detto il presidente della Regione Lazio, nonché presidente del PD, Luca Zingaretti. Ovviamente in tanti hanno invocato la rapidità di Genova. Dunque, Genova da chi è governata e il Lazio è governato da Zingaretti. Bene, credo che ci sia veramente poco da aggiungere, ma quello che ha detto il Mattarella è veramente il ricordo più doloroso di quel triste evento. Nella triste ricorrenza del 4° anno del gravissimo terremoto che provocò nell'Italia centrale più di 300 vittime e oltre 40.000 sfollati, desidero ancora una volta esprimere ai cittadini di Amatrice, Accumoli, Arquata, Pescara del Tronto e delle altre zone colpite vicinanza e solidarietà. Il pensiero che si rinnova va innanzitutto alle vittime e alle loro familiari, ai tanti che hanno perduto casa o lavoro in quella notte drammatica. Poi l'accento sulla lentezza della ricostruzione, sottolinea il Presidente della Repubblica, nello spirito di solidarietà a fondamento della nostra Costituzione, in tutte le sue istituzioni territoriali e di settore, deve considerare prioritaria la sorte dei concittadini più sfortunati colpiti da calamità naturali, recuperando a tutti i livelli determinazione ed efficienza. Speriamo che le parole del nostro Presidente della Repubblica non cadano nel vuoto. Quanto alle promesse dei politici che si sono presentati alla messa, beh, come dire, la risposta è stata quella che ha dato il sindaco: la lentezza non più sostenibile della ricostruzione. Bene, cerchiamo di andare avanti e di non dimenticare queste povere persone che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di essere sostenuti, che soprattutto hanno bisogno di ritrovare le loro case, degli spazi condivisi, mentre invece per ora vivono ancora nelle casette. Che tristezza. All'Aquila si è ripetuta una tradizione antichissima, la celebrazione della perdonanza, dopo 700 anni dalla benedizione data da Celestino V, il controverso papa che, come dice Dante Alighieri, fece per viltà del gran rifiuto e che infatti è ricordato dalla Chiesa cattolica non come San Celestino V, ma come San Pietro da Morrone. Forse anche nelle zone colpite dal terremoto nel Lazio bisognerebbe celebrare una cerimonia di perdonanza, per farci perdonare di non essere intervenuti in tempo né all'Aquila né nel Lazio. Ma adesso cambiamo completamente argomento. Qualcuno dirà che ne tratto troppi, ma in realtà i miei sono soltanto spunti di riflessione. Poi immagino, credo, che chiunque voglia poi approfondire questi stessi argomenti per farsi una propria idea. Questo sarebbe veramente il mio obiettivo: lanciare così dei messaggi in bottiglia. Non so nemmeno chi mi ascolta, e se qualcuno li raccoglie, decidere di approfondire i vari argomenti per sapere di più di che cosa succede nel mondo. E è proprio nel mondo che ci trasferiamo. Tra un po' inizia la campagna elettorale, forse più importante che c'è nel mondo, la campagna elettorale che opporrà Trump a Biden. Ora, di Trump sappiamo molte cose, conosciamo i bellissimi capelli, le battute che ha anche quando parla del coronavirus, dando ricette quantomeno, come dire, simpatiche. Di Biden conosciamo ancora poco, e allora volevo approfittare di questa circostanza, di questa trasmissione, per cominciare ad avere un'idea di chi è questo Biden, che potrebbe diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti e quindi una figura importante non soltanto per gli Stati Uniti ma anche per la vecchia Europa e in generale per tutto il mondo. Biden è un famoso politico americano, esponente del Partito Democratico ed ex vicepresidente USA nell'era Obama. E proviamo a capire chi è e che cosa ha fatto finora. Era rivale di Bernie Sanders alle primarie, ma ha avuto diversi ruoli chiave nella sua vita. Per un periodo ha fatto anche l'avvocato, ma per poco, perché poi si è sempre dedicato alla politica. È stato senatore del Delaware e le sue radici vengono da una famiglia modesta irlandese. Quello che abbiamo scoperto cercando di rintracciare notizie della storia di Biden è che, come dire, ha avuto una vita privata non certo facile, anzi piuttosto complessa. Con la seconda moglie ha cresciuto due dei tre figli. Una delle figlie e la moglie erano morte in un incidente stradale nel 72. La figlia aveva solo 11 mesi, un terribile incidente stradale in cui appunto Biden perse moglie e figlia. Poi il secondo matrimonio, ma anche questo, anche in questa parte della vita che poteva essere decisamente più felice con la nuova compagna, Biden ha conosciuto di nuovo un momento davvero drammatico, la morte del primogenito, Beau Biden. Io provo a leggere l'inglese, ma insomma non ho un accento perfetto, ucciso da un tumore al cervello a 46 anni. Quindi insomma quest'uomo sicuramente ha passato una vita difficile. Chissà come sarebbe come presidente degli Stati Uniti in un periodo in cui la vita degli Stati Uniti non è certo facile. Non è certo facile perché la pandemia non sta risparmiando gli Stati Uniti, gli uragani continuano a imperversare sopra gli Stati Uniti, ma soprattutto perché le notizie che arrivano dagli Stati Uniti continuano a raccontare di eventi davvero incomprensibili. La polizia spara di nuovo a un afroamericano colpito da 7 colpi alle spalle e scoppia la protesta nel Wisconsin. Ancora un episodio da ricostruire, compreso il motivo per il quale il fermato non ha ascoltato l'ordine di non muoversi, ma sembra l'ennesimo eccesso di uso della forza. E allora ci chiediamo: c'è qualcosa che non va nella società degli Stati Uniti? Qualcosa che non riusciamo a comprendere? È possibile che tutti questi poliziotti siano così pazzi? Ovviamente lo stato di violenza nelle strade degli Stati Uniti non consente a nessuno di essere tranquillo, nemmeno a chi dovrebbe vigilare sull'ordine pubblico, come un poliziotto pagato per vigilare, forse pagato poco, forse agitato da un compito che è molto più ampio delle sue capacità e di quello che ci si potrebbe aspettare da lui. Quindi una situazione complessa quella che dovrà gestire il nuovo presidente americano. Non sappiamo ancora se Trump o Biden. Biden sembra avanti nei sondaggi, ma Trump sta recuperando. Vedremo come andrà a finire. E non possiamo far finta che la cosa non ci interessi, perché in realtà il mondo è diventato molto piccolo. Le cose che succedono a migliaia di chilometri da noi hanno un evidente impatto anche sulla nostra vita. E quindi, anche se non vi fidate delle notizie che vi do io, cercate di approfondire e di capire chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Riguarda le nostre vite. Non è qualcosa di estraneo a noi, né tantomeno di così lontano.
Yeah.
Ma pur con tutte le contraddizioni che la contraddistinguono, l'America resta una grande democrazia. In altri stati si utilizzano tecniche diverse per affrontare l'avversario politico. Abbiamo già detto dell'avvelenamento, dello strano avvelenamento avvenuto in Russia. E adesso raccontiamo di un'altra cosa che riguarda invece la Cina. Jimmy Lai è stato arrestato ad Hong Kong. Chi è Jimmy Lai? È un 71enne, padre di 6 figli, capo di Next Media, che comprende l'Apple Day e la rivista Next. È l'archetipo del self-made man, è sbarcato illegalmente a Hong Kong con la sua famiglia all'età di 18 anni e poi ha costruito la sua fortuna. E adesso è considerato il nemico numero uno da Pechino perché vorrebbe che Hong Kong fosse libera e staccata dal predominio della Cina. È accusato di collusione con gli americani soltanto perché ha incontrato Mike Pompeo, il segretario di Stato americano, e si è detto disponibile ad andare in galera. Anzi, ha detto: se costretto potrò finalmente leggere libri che non ho mai letto, ha ironizzato. Non posso fare altro che restare ottimista. Ma quello che vorrebbero i cinesi è dargli l'ergastolo. Bene, come dire, non è certo questo un metodo giusto per affrontare gli avversari politici. E sicuramente è un metodo che non ci piace. Ma lui ha assicurato che finché sarà vivo Next Media non cambierà. Non voglio che i miei figli, i miei nipoti pensino che il loro padre e il loro nonno fosse ricco ma una cattiva persona. Non posso contare sui miei soldi per essere felice. Aveva spiegato che la legge sulla sicurezza segnerà la fine di Hong Kong e lui è disposto a lottare per la sua città. Bene, è un bellissimo esempio e una bellissima storia da ricordare per scoprire che cosa sta succedendo nel mondo. Quello che sta succedendo in Italia invece di positivo è che allo Spallanzani di Roma stanno probabilmente sperimentando, hanno iniziato le sperimentazioni di un vaccino facendo le prove su una donna di 50 anni. Chissà che non possiamo tutti riappropriarci della nostra vita quando il vaccino sarà finalmente pronto, anche se in Cina c'è un tizio che pare si sia ricontagiato, come a dire che nonostante il vaccino forse non potremo stare tranquilli, dovremo convivere con questo virus che, come dice il professor Galli, lotta, è vivo e lotta contro di noi. Bene, auguriamoci che invece possa fermarsi il contagio, che ci siano solo positivi asintomatici, che non ci siano ricoveri in ospedali e che si possa ripartire alla grande. È l'augurio che faccio a tutti voi in queste ultime puntate di agosto, ultimi giorni di ferie per tutti gli italiani che si apprestano a tornare alle loro vite, quantomeno complesse. Quindi un sereno augurio a tutti prima di chiudere con un'altra canzone, tanto per ricordarci che siamo ancora in estate e che tutto sommato c'è qualcosa di buono nelle nostre vite.
Fire. Let me see you dance, baby. Thank you.
Una buona serata a tutti gli ascoltatori di RGS, tanti cari saluti da Antonella nella mia casa di Trevignano. Qualora vi volesse collegare con RGS, domani sera parlerò solo ed esclusivamente del Giudizio Universale di Michelangelo. Spero possa essere una puntata interessante, vi aspetto e io comunque ci sarò. Buona serata.
Scarica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.